corso di scrittura di Michele Marziani. Prima parte.
Io penso, credo che la scrittura narrativa, o peggio ancora quella che viene chiamata scrittura creativa, non si possa insegnare, nel senso che fa parte di quella sfera, a quella sfera di cose che appartengono un po' al mescolarsi, all'alchimia che ci... A questa zona grigia che c'è tra il saper fare le cose, quindi il saper scrivere, e quello che invece in qualche modo è un talento, un dono, qualcosa che non si può imparare e che evidentemente non si può neppure insegnare. Quindi dici, vabbè, ma se tu pensi questa cosa, perché insegni scrittura narrativa? Perché penso che esistano invece dei percorsi di pensiero, dei percorsi strutturali che sono in grado in qualche modo di arricchirci di punti di vista nuovi rispetto al nostro scrivere, cioè lo scrivere individuale. Ognuno scrive a modo suo, ognuno trova nella scrittura risposte e soprattutto fa alla scrittura domande, ma spesso... magari non si fa le domande giuste, perché certe domande non se le mai fatte rispetto allo scrivere, oppure certe risposte che stanno dietro l'angolo, tipo appunto la lampadina basta svitarla e si cambia, ma se uno non te l'ha mai detto tu non lo sai, no? E quindi un po', diciamo, il metodo che utilizzo in questo tipo di workshop è quello di dare tutta una serie di partecipare, non di dare, di partecipare tutta una serie di cose che possono essere utili a mettere in moto un pensiero narrativo. Poi ognuno si farà domande e si darà risposte rispetto a questo. Ecco, normalmente io vedo che chi esce dai miei workshop esce abbastanza shakerato, no? Cioè, per me non capisce bene che cosa è successo, anzi, qui dico, c'è un limite nella formula di questa cosa che sto facendo a Imola, nel senso che normalmente questi sono lavori che io faccio su 2 giorni, uno concentratissimo, cioè tutto il giorno si sta insieme e non si esce, e un altro il giorno dopo, quando uno riprende le fila dello stordimento del giorno prima. Questa è la prima volta che l'ho diviso in 3 parti perché per esigenze dell'organizzazione. Io spero che abbia lo stesso risultato, proviamo ad andare negli stessi luoghi. Avere una settimana di tempo tra una cosa e l'altra forse può essere anche interessante, diciamo che è una sperimentazione, nel senso che io ho sempre lavorato in quest'altro modo, cioè quindi questi 2 giorni concentratissimi, in uno si fa tutto, nell'altro si tirano un po' le somme. Noi faremo in questo modo, cercheremo di dirci moltissime cose stasera, di lavorare molto sul testo, sulla trota dei tempi di Zorro lunedì prossimo, e di tirare le fila di queste 2 cose il terzo lunedì. Quindi hai anche tempo di leggere un libro che si legge così, con la mano sinistra in 2 ore, senza particolari. Non credo che di tutti i difetti che possa avere quel libro, perché tutti i libri hanno dei difetti, penso i miei siano abbastanza difettosi perché sono un sostenitore del difetto, parleremo anche di questo, cioè la scrittura ha anche un valore, non è necessaria la forma impeccabile, ma non solo non è neanche necessario il contenuto impeccabile, cioè molte volte quando io arrivo alla fine di un testo e decido che quel testo è finito, anche con i suoi difetti, non migliorerò, scriverò una storia migliore la prossima volta, che sarà costruita meglio, che avrà meno sbavature, che avrà meno, cioè in fondo io credo veramente che una storia, un romanzo, un racconto sia qualcosa che in qualche modo assomiglia all'umanità. L'umanità è bella anche per i difetti che ha, no? Ci sono donne bellissime che sono bellissime anche perché hanno qualcosa che non sta dentro i canoni. Ci sono uomini bellissimi anche perché hanno delle cose che non stanno dentro ai canoni della bellezza. Ci sono libri meravigliosi perché hanno delle cose che non stanno dentro ai canoni dei libri. Ci sono delle, anche lì, ci sono delle alchimie, c'è un insieme di capacità di scrivere, desiderio di narrare una storia e cose che non sono magari neanche venute come si avevano in testa, però producono un testo, producono qualcosa che in realtà va al di là del lavoro artigianale, che vedremo invece è assolutamente importante, perché la scrittura è anche un fatto di artigianato. Cioè, a partire da un romanzo a una trama. La trama è parola che deriva dalla tessitura, quindi è lavoro assolutamente artigiano, non è un grande lavoro intellettuale, no? Cioè, mettere insieme i fili e fare in modo che questi fili siano un tessuto è un lavoro d'artigianato. La trama imperfetta, come ci insegnano i tappeti persiani, spesso nasconde anche un capolavoro. Quindi diciamo in tutto quello che diremo terremo conto anche del valore dell'imperfezione. Io parlo tantissimo, salto apparentemente di qua e di là, per cui sarà, io lo dico prima, così sarà difficile seguirmi in maniera lineare, perché questo workshop non è lineare. Chiaramente siete non solo autorizzati, ma invitati con forza a interrompermi, a fare domande, a dirmi guarda, torna indietro, fammi capire, non sono d'accordo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi intervenite tutte le volte che volete intervenire, perché non aspettatevi che il discorso porti dove immaginate che stia portando. Questo è un po' il modo che ho io anche di lavorare, perché credo appunto che si tratti di mettere dentro a un grande pentolone delle cose dove ognuno comincia poi a distillare le proprie, perché la scrittura in fondo è questo, è un mestiere di distillazione. Allora, ultima delle premesse, questa: la misura di tutto quello che vi racconto è misura assolutamente biografica, cioè non a caso lavoro su un testo mio, non perché io sia il più bravo del mondo, sono assolutamente, anzi penso di essere, insomma non ho velleità di mostrare nulla, però so che sono in grado di sostenere solo questa misura, nel senso che questa misura è quella con la quale io mi confronto tutti i giorni, è la mia storia, è il mio scrivere, e quindi quello che io posso mettere a disposizione di tutti noi è il mio lavoro. Come io risolvo dei problemi, perché come vedremo e come ho già detto, la scrittura è soprattutto una questione di domande e risposte. Quindi chiaramente già e credo che la parte più importante sia produrre domande, non darsi risposte. Le risposte possono essere assolutamente diverse una dall'altra, ma sapersi fare la domanda giusta risolve il percorso della nostra scrittura, comunque la parte di percorso della nostra scrittura che noi stiamo facendo in quel momento. Tenendo conto di questa cosa, che per me è fondamentale, che a domanda sbagliata corrisponde sempre risposta sbagliata. Cioè, quindi è assolutamente importante lavorare sulle domande, perché il percorso di una narrazione è sempre un aprirsi e chiudersi, domande e risposte, ogni cosa suscita una domanda e voi date una risposta. Nel senso, la scrittura è qualcosa che in qualche modo è mia ma non mi appartiene, io non ho in testa che cosa voglio scrivere quando scrivo, io scrivo. Mentre ho in testa cosa voglio disegnare quando disegno e il disegno non mi riesce, io mi arrabbio in maniera viscerale, quando scrivo io sì, mi faccio delle domande e mi do delle risposte, ma la scrittura mi porta spesso da altre parti, mi porta talmente da altre parti al punto che delle volte io penso veramente di essere in qualche modo abitato, ma come ognuno di noi, insomma, da parole che io non conosco. quindi da cose che sono più forti, che sono alto. Io quando rileggo le cose che scrivo trovo qualcosa che a me interessa, perché comunque è stato un percorso, e non importa che non sia uguale a quello che ho immaginato, perché io nello scrivere non immagino. Quindi questa è la mia storia rispetto alla scrittura. Questo apre la prima domanda, è più importante, parliamo di narrativa, parliamo di scrittura, è più importante saper raccontare o avere una storia da raccontare? Se io vi avessi posto la stessa domanda in un altro modo, la risposta sarebbe stata più semplice. Se io vi avessi chiesto: è possibile raccontare qualcosa che non si conosce? Voi avreste risposto no. Allora, questo significa che senza una storia non c'è niente da scrivere. La forza della lingua è importante, ma nella costruzione di una storia, senza storia non c'è niente da scrivere. Secondo voi, io di chi volevo raccontare la storia? Perché questo è il gioco sulla scrittura e la storia. Che storia volevo raccontare, secondo voi? La prima storia sulla quale io ho immaginato di lavorare era la storia di cui io avevo conosciuto un uomo con una vicenda analoga a quella che ho raccontato, e io sono rimasto colpito dal fatto di voler raccontare questo percorso verso il nulla che aveva compiuto quest'uomo. Quindi io sono partito da quello, non spero neanche che avesse un figlio, cioè tutta questa roba è venuta dopo, cioè nella costruzione, per questo è importante lavorare su testi, cioè nella costruzione di quella storia. La storia iniziale, la cosa sulla quale io una sera ho iniziato a pensare che avrei voluto raccontare quella storia, io volevo raccontare la storia di un signore che aveva avuto una vita simile a quella di Giulio Baldazzi Morra, quindi del padre. Ci sono tanti modi per raccontare una storia del genere. Il più sbagliato è quello di correre a casa, sedersi e mettersi a scriverla. Perché se io fossi corso a casa il giorno che ho pensato: oh, cavolo, guarda qui, Umberto si chiamava il personaggio che insomma è passato all'altro mondo, è stata una persona a cui sono stato in qualche modo anche legato. Se io fossi corso a casa quel giorno, no, con l'ansia, l'angoscia di dire: cazzo, vorrei raccontare la storia di Umberto, io avrei scritto un'altra cosa, non dico peggiore, anche se penso peggiore, però avrei scritto un'altra cosa, mi sarei messo lì e avrei raccontato di quest'uomo, di questa vita che lui faceva, di questa cosa, eccetera, 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 eccetera. Il problema è che quando io volevo raccontare la storia di Umberto, che da professore universitario, questo faceva nella realtà, era finito a vivere nelle stazioni, io non avevo in testa una storia, io avevo in testa un'idea. C'è una differenza enorme, e questo è il primo punto sul quale secondo me dobbiamo lavorare. C'è una differenza enorme tra un'idea e una storia. Come ho detto prima, una storia ha un inizio, uno svolgimento e una fine, ma questo inizio, questo svolgimento e una fine è un susseguirsi continuo di domande e risposte. Voi vi fate domande e vi date risposte. Se riuscite a farvi delle buone domande, potete trovare delle interessanti risposte. Per cui il grande lavoro, quando voi volete costruire una storia da un'idea, è farvi delle domande. Domande precise. Le domande devono essere precise, le risposte possono essere assolutamente casuali, perché qualunque cosa è una risposta a una domanda precisa, soprattutto in letteratura. Non è importante la risposta, è importante la domanda, perché la domanda tiene in piedi l'ossatura, la risposta vi porta da qualche parte. È chiaro che dovunque vi porti la risposta necessariamente crea una nuova domanda, ed è chiaro che più la risposta è bizzarra e bislacca, e più la nuova domanda sarà necessariamente difficile, perché non potete perdervi, oppure potete perdervi, ma con la consapevolezza che state rischiando di perdervi in un mare di parole, e quindi rischiate di abbandonare la vostra storia. Ma la vostra storia, quella che avete lasciato lievitare, non vi abbandona, le storie non vi abbandonano, sennò diventano una sorta di malattia, qualcosa che diventa forte, che diventa potentissimo. Non a caso le storie sono quasi sempre, le prime storie di chi racconta sono storie a sfondo biografico, perché il raccontare la propria vita è la prima spinta. Quindi domande, precise risposte. E ricordarsi che una buona storia segue sempre e comunque lo stesso identico schema da sempre. È uno schema aristotelico, è la ricerca della felicità perduta. Non esiste nessuna storia che segua uno schema diverso. Lo schema è questo: si parte da una situazione felice, comunque di stasi, comunque di, e così questa situazione viene interrotta, cambiata, smossa da qualunque altra cosa, e questo mette in moto movimenti, peripezie, accidenti che accadono, eccetera, eccetera, per arrivare a una conclusione che può essere positiva, negativa, eccetera, eccetera, ma comunque è la ricerca di quello che si era all'inizio, la ricerca della felicità perduta. Non esiste nessun tipo di narrazione che non segua questo percorso. Non può esistere nessun tipo di narrazione che non segua questo percorso. Comunque noi la giochiamo, comunque noi la mettiamo. Ultima cosa che è importantissima da sapere rispetto alla storia, che indipendentemente dal fatto che voi raccontiate un racconto di 10 righe o un romanzo di 2500 pagine, la storia, il riassunto della storia, come diceva Le Carré, deve stare nel retro di una cartolina. Se non riuscite a condensare la trama nel retro di una cartolina, vuol dire che state raccontando più storie. Se state raccontando più storie, non state raccontando nulla, perché non si possono raccontare due storie nella stessa storia. Si possono mettere due vicende, tre vicende, 40 vicende nella stessa storia, ma la storia che raccontate è una sola. Quindi, se arrivati alla fine di questo mondo in cui voi vi siete coccolati, tutta la vostra cosa, eccetera, 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 non siete in grado di dirmi di che cosa parla quello che volete scrivere, vuol dire che ancora non ci siete arrivati. Di cosa parla veramente? È questione di 5 righe. Lo sviluppo è narrazione. Lo sviluppo è anche capacità poi di giocare e di utilizzare la lingua. Il problema è che la scrittura è anche soprattutto esplorazione, cioè noi scrivendo esploriamo dei mondi che sono prima di tutto i nostri, perché noi scriviamo partendo, no, da una sorta di solitudine, cioè noi siamo in un luogo e stiamo scrivendo, raccontiamo la nostra storia che abbiamo pensato noi, sulla quale abbiamo fatto ricerche, che noi abbiamo deciso di fare, eccetera, 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 e scriviamo portandoci dietro un bagaglio che è fatto di quello che abbiamo letto, che è fatto di quello che abbiamo conosciuto, che è fatto di quello che sappiamo, delle nostre esperienze, eccetera, 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 eccetera. Ma è un atto solitario. Noi esploriamo qualcosa che forse nemmeno conosciamo dentro di noi. Ma la scrittura ha un valore universale, se no uno scrive per sé e si legge da solo, no? La scrittura invece ha un valore universale, perché dà la possibilità ad altri di continuare la medesima esplorazione, di arricchirla, di riportare indietro al primo esploratore tutta una serie di cose che forse il primo esploratore non aveva neanche notato, non aveva neanche visto. Cioè il libro, il romanzo in particolare, diventa un patrimonio collettivo. Io credo che la storia sia fondamentale, ma la lingua sia ancora più importante per questa capacità. Ma la lingua senza storia non esiste, ecco. La lingua ha questa capacità di esplorare. La lingua, non la scrittura. La scrittura è un passaggio successivo rispetto alla lingua. Cioè, se noi andiamo, qui mi appoggio alle giovani studentesse del classico, gli antichi compongono, non scrivono. Nell'antica Grecia lo scrittore è un mestiere da vasaio, cioè un vasaio che mette lì delle cose, non è un uomo colto. Gli uomini colti compongono la poesia, le tragedie, si compongono, non si scrivono. Scrivere ci pensano altri. Può sembrare una cosa, una sottigliezza, ma non è una sottigliezza assolutamente, perché riporta a tutto il valore soprattutto dell'oralità e del suono, cosa sulla quale io punto molto e punterò molto nei prossimi 10 minuti. Allora, nell'antica Grecia, come si chiama il curriculum degli antichi greci? Un antico greco, quando doveva andare a farsi assumere da qualcuno, gli portava cosa? Allora, un antico greco, quando doveva farsi assumere da qualcuno, portava il suo musichè, cioè quindi la storia di una persona è musica, non è un lavoro da vasaio, si compone, non si scrive. Vi faccio un piano, non devo fare così, ma è solo per fare un po' di giochino, insomma, è normale non saperlo, anche perché fa parte delle cose che normalmente non si studiano. Ho fatto anch'io classico come voi, quindi tutto quello che ho imparato l'ho imparato dopo. E
bello, eh?
È così. Però se voi ci pensate, se voi vi ricordate, insomma, le storie si raccontavano. Noi comunque riconosciamo il suono prima e meglio della scrittura. Non lo facciamo in senso, cioè non è che diciamo come suona bene, nessuno di noi, anche se ci viene, dico come suona bene questo scritto. Però abbiamo un'impostazione di lettura che si porta dietro comunque un percorso culturale dove la lettura silenziosa era assente. Questo cosa ci serve nell'imparare a scrivere? Ci serve perché confrontiamo la scrittura col suono. Io credo moltissimo sul fatto che in una storia la sonorità sia una guida, cioè la rilettura ad alta voce di quello che noi abbiamo scritto ci permette di capire dove quello che abbiamo scritto inciampa, non funziona. Io addirittura sono un estremista da questo punto di vista, nel senso che io penso che dove c'è un inciampo sonoro, lì c'è qualcosa di sbagliato. Io lavoro sugli inciampi sonori in maniera maniacale, perché la sonorità parla qualcosa dentro di noi che è più antico. Questo è un punto, uno spunto di lavoro secondo me molto grosso, al quale ne aggiungo un altro. Allora, noi parliamo l'italiano e credo siamo più o meno le prime generazioni nelle quali la lingua materna corrisponde con la lingua madre. Voi direte che differenza c'è? La lingua materna è quella che la lingua materna non si impara, si sa. È quella che noi ascoltiamo e quindi impariamo per imitazione, non si studia. La lingua madre è la lingua che invece si studia, cioè noi, le generazioni precedenti alle nostre avevano come lingua materna il dialetto e come lingua madre l'italiano. Allora, il nostro italiano, il nostro scrivere, comunque deve fare i conti, prima ancora che con il soggetto, il verbo e il complemento oggetto, con il fatto che l'origine della narrazione è orale e che comunque la nostra lingua è giovane e ha radici su altre lingue, su altri dialetti, su altri vernacoli che hanno anche musicalità differenti. Quindi diventa soprattutto un gioco ad orecchio, scrivere diventa soprattutto un gioco ad orecchio. Quindi tutte le composizioni narrative vengono meglio se, usando questa cosa molto scolastica, ma secondo me molto vera, se riusciamo a scrivere un intreccio di frasi brevi che ci portano questa musicalità, che è difficile da sostenere con un fraseggiare molto lungo, a meno che non abbiamo una grandissima padronanza dell'uso della lingua, che come l'uso della musica si apprende solo nella lunghissima pratica quotidiana. Chi è tutti i giorni ha la possibilità di impratichirsi con l'uso delle parole, perché la scrittura, passando attraverso questi passaggi, diventa veramente un territorio straniero, una lingua straniera con cui noi dobbiamo fare i conti. Cioè il passaggio tra il pensiero e la scrittura avviene attraverso la parola, ma quando noi pensiamo una cosa, poi prendiamo le parole e le mettiamo sul foglio per riuscire, facciamo un vero e proprio lavoro di traduzione. Non è detto che questa traduzione sia perfetta, perché gli inciampi appartengono storicamente a queste piccole cose che vi ho appena detto. Quindi evidentemente il pensiero sarà diverso dal risultato, perché comunque l'opera è questa. In questo ci sono dei metodi tecnici codificati e codificabili di scrittura che aiutano a capire come possiamo scrivere meglio. Ci sono delle cose tecniche che secondo me non incidono per nulla nella creatività, ma incidono invece nella nostra capacità di avere a che fare col testo. La prima regola è che se vuoi mangiare un elefante è meglio prima farlo a fettine. Quindi quando tu immagini di aggredire un testo, di aggredire una storia, di voler raccontare una cosa, forse se mentalmente o anche semplicemente per appunti te la fai a pezzetti, probabilmente riesci a costruirla molto meglio. La cosa più difficile in assoluto per scrivere è avere di fronte un foglio bianco, perché se noi dobbiamo mettere delle parole su nulla, questo ci appare assolutamente difficile e gravoso. Quindi la prima cosa da fare prima di cominciare a scrivere è scrivere qualcosa. Lo so che è un paradosso, ma fa una grandissima differenza. Allora, voi avete la storia, l'avete lasciata lì, la vostra storia è un grande elefante, e quindi la tagliate a pezzetti. Dovete cominciare raccontando chi è il primo personaggio della vostra storia. Come fate a raccontare qualcuno con una pagina bianca? Come fate ad andare a cercare, ad aprire i cassetti dove stanno tutte le paroline che vi permettono di tradurre il pensiero in racconto? Questo è un cassetto troppo grande, cioè non potete cominciare da qui è veramente difficile. Quindi prendete la prima fetta del vostro elefante e la chiamate con una parola. Il protagonista di questo libro si chiama Stefano Baldazzi Morra. Prendete un foglio bianco, l'orribile, odioso foglio bianco, e scrivete in mezzo Stefano Baldazzi Morra. A questo punto cominciate ad associare in maniera casuale, pensato oppure no, tutto quello che vi viene in mente rispetto a Stefano Baldazzi Morra. Lo scrivete attorno, componete quella che è uno dei maestri della lingua, che è Luisa Carrada, che secondo me è una delle più grandi manipolatrici di parole. Non è una scrittrice in senso stretto, ma è una giocoliera delle parole, chiama la costellazione di parole. La costellazione di parole non è altro che riempire un foglio con tutto quello che vi viene in mente rispetto alla prima fetta del vostro elefante. Poi dite: che me ne faccio di tutta questa cosa? È il cassetto dove ho messo i primi strumenti di lavoro, le prime parole che potrò usare o non usare nel raccontare l'elemento principale, Stefano Baldazzi Morra. Io non ho più un foglio bianco davanti, ma ho tutta una serie di parole che mi possono aiutare, servire, venire incontro, non serviva niente, farmi venire in mente dell'altro, e mi fanno partire nella scrittura. Funziona tantissimo, è una cosa scema, cioè nel senso che uno dice: vabbè, non è un giochino per ragazzi, ma fa veramente una grandissima differenza anche nella scrittura dei temi. Quando vi insegno a scrivere i temi, vi dicono: fate la scaletta, no? Allora, la scaletta è l'elefante che voi avete fatto a pezzi. Allora prendete una bistecca, la mettete sul vostro al centro del vostro foglio e mettete intorno le stelle con le quali lavorerete attorno alla fetta dell'elefante. Allora, mi piacerebbe che voi prendeste un foglio, metteste al centro del foglio una parola a vostra scelta tra queste che vi dirò adesso, che sono Anna, pane, collina, autunno, albero, vino, mare e Mario. Poi ne scegliete una, per qualunque motivo che a me non interessa. Dopo averla scelta, vi fate la vostra costellazione di parole e poi potete, a vostro piacimento, scrivere partendo da lì, ma non necessariamente, se avete scritto Anna, non è che dovete raccontare la storia di Anna, potete prendere qualsiasi altra parola vi è venuta intorno a questo gioco. Comunque scrivete un racconto di qualunque lunghezza, oppure una lettera, a chi volete voi, oppure addirittura una poesia. La poesia non tanto perché io, diciamo, stavo per dire amo poco la poesia, ma direi una grande bugia, diciamo, sono molto distante dall'idea di poesia contemporanea. Però credo che nel linguaggio poetico, proprio partendo da tutto il discorso fatto sull'ovalità, sull'inizio della narrazione, eccetera, eccetera, sta veramente l'ossatura della narrazione. Quindi può essere un bel gioco anche la poesia. Prendete questa cosa come un gioco, insomma, non è necessario che nessuno si cimenti nella creazione di un capolavoro, però può essere un gioco interessante. Non si scrive per non essere letti, questo sia chiaro. Se uno pensa di scrivere per se stesso è un ipocrita assoluto. Nessuno scrive per se stesso, cioè si scrive per gli altri. Dopo che gli altri siano il vicino di casa, la mamma che scoprirà il diario segreto e tu non hai mai avuto il coraggio di dirgli delle cose, ma le scrivi apposta nel diario segreto perché speri che le scopra. Che siano i tuoi pronipoti quando tu sarai morto, che siano degli altri ipotetici che vivono al di là, o che siano dei lettori, si scrive comunque sempre per gli altri, cioè scrivere è un atto di comunicazione.
E quindi potete dire che non scrivo per me?
Può darsi che scrivano a un altro sé, e questo ci può stare, ecco. Però scrivono a un altro sé, quindi devo fare i conti che almeno hanno due sé abbastanza distinti, perché non si può proprio scrivere di per sé un atto di comunicazione. Se tu non vuoi comunicare con gli altri, anche con un numero limitato di altri, non scrivi. Questa è la cosa. Questa non è una cosa piccola da sottovalutare. Per cui c'è un che fa parte, insomma, di tutti i difetti che poi abbiamo, che poi hanno quelli che scrivono, non so, a me compreso, c'è anche questa forma di ipocrisia, no? Io scrivo perché voglio che gli altri mi leggano, questa è assolutamente la verità vera. E tutti noi che scriviamo perché vogliamo che gli altri ci leggano. E se cerchiamo di scrivere bene, scriviamo bene perché vogliamo che gli altri ci dicano bravo che hai scritto bene. Allora, vi lascio, chiudendo questa nostra prima chiacchierata, con questa cosa sui personaggi, con la cosa fondamentale sul personaggio. Allora, il personaggio è fondamentale in qualsiasi tipo di narrazione, molto semplicemente perché ogni storia è la storia di qualcuno. Quindi se non c'è qualcuno non c'è la storia. Magari non è neanche importante chi sia questo qualcuno, nel senso che la cosa più importante della storia magari è la relazione, no? tra i personaggi, per cui non è che il personaggio ha di per sé un ruolo fondamentale e centrale. Il fatto fondamentale e centrale è il fatto che ogni storia è la storia di qualcuno e delle sue relazioni con qualcun altro, col mondo, con se stesso anche. Con questa cosa direi che possiamo andare, portandoci dietro questa idea che riprendiamo la prossima volta, usciamo da lì. Personaggio è la storia di qualcuno.
Fine prima parte.